Io vorrei ringraziare il Signore affinché questa parola sia una luce per le nostre vite, che il Suo Spirito possa ancora adoperarsi per il cambiamento di ognuno di noi e per la disponibilità anche all'ascolto di questa parola. Padre Eterno, davanti alla Sua Santa Parola vogliamo ringraziarti perché per mezzo di essa noi possiamo crescere nella fede, noi possiamo vivere per onorare il Tuo nome, noi possiamo seguire, Signore, quella via la quale ci porta sempre più vicino a Te. Ti preghiamo, Signore, per lo Spirito Santo, affinché anche in questo momento, Signore, possa rendere disponibili i nostri cuori, aperti, Signore, le nostre menti a sentire questa Tua parola. Grazie anche per abbiamo ringraziato per il Signore Gesù Cristo, che è Lui che ha aperto questa via a Te. Per questo, Signore, vogliamo chiederti che queste parole non siano le mie, ma la Tua parola che ci parla. In nome del nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Allora, come è stato ricordato, il titolo della predicazione per questa mattina è Ci sei quasi, ma non basti. Oggi affronteremo una delle domande della Sacra Scrittura, una delle domande principali della Sacra Scrittura. La domanda è questa: qual è il primo di tutti i comandamenti? Però prima di esporre la riflessione di questa mattina, vorrei invitarvi ad aprire le vostre Bibbie al capitolo 11 del Vangelo di Marco. Quindi possiamo aprire tutte, capitolo 11, dal versetto 27, possiamo comprendere chi siano gli ascoltatori delle parole che leggeremo. Ovviamente il contesto è l'entrata di Gesù a Gerusalemme. In primo luogo, al versetto 27, vediamo che ci sono i capi dei sacerdoti. Marco capitolo 11, versetto 20, dal 27 stiamo vedendo un po' il contesto di questo scritto. Allora, dal versetto 27 possiamo comprendere chi siano gli ascoltatori delle parole, ovviamente, che leggeremo fra poco. In primo luogo vediamo che ci sono i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani. Essi cercavano di prenderlo a Gesù, ma ebbero paura della folla, perché capirono che Gesù parlava, ha detto loro questa parabola per loro. Cioè stiamo parlando della parabola del capitolo 12, versetto dall'1 al 12. Infatti al versetto 7, sempre del capitolo 12, dice che quei vignaioli dissero tra di loro: costui è l'erede, venite, uccidiamolo e l'eredità sarà nostra. Poi al versetto 13, sempre del capitolo 12, vediamo che ci sono i farisei e gli erodiani. Poi al versetto 18 ci sono i sadducei e al versetto 28 ci sono gli scribi. Quindi tutti questi erano pronti ad ascoltare e anche a interagire. Riconoscevano in Gesù uno che insegnava la via di Dio secondo verità, dice al versetto 14, e lo chiamavano pure maestro. Questo possiamo vedere al versetto 14 e 19. Poi ovviamente c'erano i suoi discepoli e tantissima altra gente, che si parla della folla. Quindi adesso possiamo leggere il testo per la riflessione di questa mattina. Leggiamo sempre dal Vangelo di Marco, capitolo 12, versetti dal 28 al 34. La parola del Signore dice così: uno degli scribi che le aveva udito discutere, visto che egli aveva risposto bene, si avvicinò e gli domandò: qual è il più importante di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Ama dunque il Signore tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Il secondo è questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Non c'è alcun altro comandamento maggiore di questi. Lo scriba gli disse: bene, maestro, tu hai detto, secondo verità, che vi è un solo Dio e che al di fuori di Lui non c'è alcun altro. E che amarlo con tutto il cuore, con tutto l'intelletto, con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso è molto più di tutti i sacrifici e olocausti. Gesù, vedendo che aveva risposto con intelligenza, gli disse: tu non sei lontano dal regno, e nessuno osava più interrogarlo. Allora, in questi versetti possiamo vedere l'incontro di Gesù con un scriba, cioè un studioso della legge. Lo scriba ha assistito ovviamente ai confronti tra Gesù e coloro che volevano coglierlo in fallo, come dice il versetto 13. Ed è rimasto ammirato della tranquillità con cui di volta in volta ha rigettato i tentativi dei suoi avversari e ha smascherato le loro falsità. E quando più nessuno osava fargli domande, gliene fa una a lui. Ma questa volta è la domanda vera, sincera, di chi vuole imparare da un maestro che stima. Questo scriba, apprezzato la sua sapienza, si avvicina a Gesù per chiederle qual è il primo di tutti i comandamenti, domanda che nasce ovviamente da un'esigenza assai diffusa nell'ambiente religioso dei tempi di Gesù. Una domanda che possiamo tradurre ai nostri giorni: qual è la vera religione? Questo sentiamo da diversi fronti. O se no, qual è il vero Dio? Basta vedere con questo pluralismo quanti, diciamo, Dio ci sono, dei ci sono. Poi, a chi dobbiamo ascoltare? Ovviamente, per rispondere a queste domande, possiamo rispondere con un solo versetto della Sacra Scrittura, Prima Timoteo capitolo 2, versetto 5. C'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Allora, per analizzare questo tema, per questo tema, ci sei quasi ma non basta, vediamo due domande e un'affermazione. Prima domanda: conosci i comandamenti? Seconda domanda: conosci il vero amore? E l'affermazione: ci sei quasi ma non basta. Primo punto: conosci i comandamenti? Qual è il primo di tutti i comandamenti? Questa era la domanda che venne rivolta a Gesù da uno che voleva conoscere il suo cuore, il suo pensiero e la sua impostazione di fede. Infatti, i rabbini di allora distinguevano 248 comandamenti e 365 divieti, a loro volta ovviamente distinti in gravi e leggeri, grandi e piccoli. Di qui la domanda che si ponevano un po' tutti e che tendeva a stabilire una certa gradualità di valore non semplicemente teoretico. In altre parole, lo scriba gli chiede: cosa è per te davvero importante nella legge di Dio? Però possiamo notare nel capitolo 12, sempre del libro di Marco, che tutti gli ascoltatori sfidavano Gesù con una raffica di domande. Mettono in dubbio la sua autorità e cercano di farlo inciampare con qualche particolare complicato della legge di Dio. In questo racconto notiamo che lo scriba è presentato come una figura positiva, dopo tante figure negative, cioè di scribi, farisei e sacerdoti, che prima di lui si sono accostati uno dopo l'altro a Gesù, non per incontrarlo da cuore, ma per metterlo alla prova e tendergli tranelli. Lo scriba si presenta come un vero uomo di Dio che va da Gesù per parlare davvero a tu per tu con lui e vive un colloquio in piena sintonia con Gesù. La domanda è per te, caro amico: sei pronto ad avvicinarti a Gesù, ad ascoltare la sua voce, per ascoltare le parole di vita che il Signore Gesù rivolge? Perché soltanto per mezzo dello Spirito puoi ascoltare la sua voce e ricevere vita eterna, così come dice in Giovanni capitolo 6, 63. È lo Spirito che vivifica, la carne non è di alcuna utilità. Le parole che vi ho detto, dice il Signore Gesù, sono parole di vita, Spirito e vita. Infatti anche Pietro riconosce che solo Gesù ha parole di vita eterna, Giovanni 6, 68. Vediamo adesso la risposta di Gesù. Allora, egli risponde citando una preghiera dello Shema, non è una parolaccia, Shema, ma è ascolta Israele del Deuteronomio 6, che ogni ebreo osservante ripeteva la mattina e la sera come benedizione che apriva e chiudeva la giornata, ossia la grande confessione di fede nel Signore Dio ripetuta dal credente ebreo, centrale ovviamente in tutta la tradizione rabbinica. Leggiamo questi versetti. Allora, Deuteronomio capitolo 6, versetto dal 4 al 6. Ok, la parola dice così: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è uno, amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Questa preghiera rivela che l'ascolto ha un primato assoluto, è la modalità relazionale ed eccessiva per l'uomo nei confronti di Dio. L'ascolto ubbidiente è il fondamento dell'amore. Quindi possiamo dire che il comandamento più grande inizia come riconoscere che il Signore è uno. Infatti l'Apostolo Paolo, come abbiamo letto prima, dice che c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e uomini, Cristo e Gesù uomo, prima di Timoteo capitolo 2, versetto 5. Però se leggiamo tutta la Sacra Scrittura, possiamo notare che in essa ci insegna che il Padre è Dio, il Figlio è Dio e lo Spirito Santo è Dio. Eppure tutti e tre sono riconosciuti, sono uniti come il solo vero Dio. Quindi il grande comandamento è amare Dio nettrino sopra ogni cosa. Giovanni Calvino, parlando dei comandamenti di Dio, dice che il Signore, proponendosi di insegnare tutta la giustizia nella legge di Dio, le ha divise in modo di attribuire la prima parte ai doveri di cui siamo debitori al fine di onorare la sua maestà, la seconda parte ai doveri verso il prossimo secondo carità, cioè secondo l'amore. Il Signore dunque nella prima tavola ci educa alla pietà e alla religione in vista di rendere onore alla sua maestà. Nella seconda stabilisce come dobbiamo comportarci tra di noi considerando il timore che gli portiamo. Per questa ragione il Signore Gesù ha riassunto nella tutta la legge, secondo quanto riportato in tutti gli evangelisti, in due articoli, cioè amiamo Dio con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima e con tutte le nostre forze, e amiamo il prossimo come noi stessi. Quindi le due parti che riassumono tutta la legge hanno secondo Dio, secondo Gesù, l'una per l'oggetto di Dio e l'altra gli uomini. Dio prima di ogni cosa e poi gli uomini. Certamente noi peccatori quanto siamo, non possiamo amare Dio con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima e con tutte le nostre forze, perché a causa del primo peccato, il peccato dei nostri progenitori Adamo ed Eva, siamo lontani da Dio, lontani dal suo amore e non possiamo ubbidire alla lettera alla legge del Signore. Però, nei comandamenti della legge, dice Giovanni Calvino, il Signore si presenta come colui che retribuisce solo una giustizia perfetta, della quale tutti noi siamo sprovvisti. In Cristo il volto di Dio Padre riluce pieno di grazia e di dolcezza, sebbene noi siamo poveri e indegni peccatori. Quindi abbiamo bisogno dell'intervento dell'Uno Trino per essere liberati dalla morte spirituale, così come dice in Romani capitolo 5, versetto 7. Perché se per la trasgressione di uno solo la morte ha regnato a causa di quell'uno, tanto più quelli che ricevono abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno, Gesù Cristo. Ringraziato sia Dio che ci ha donato il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge per riscattare quelli che sono sotto la legge. Ecco perché dobbiamo conoscere la legge di Dio, perché per mezzo di essa possiamo avvicinarci a Gesù, perché la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo affinché noi fossimo giustificati per la sola fede, dice Galati 3:24. Cari fratelli, sorelle, amici, la parola di Dio ci invita a riconoscere che tutti abbiamo peccato e siamo privi della gloria di Dio, ma possiamo essere salvati, possiamo essere giustificati gratuitamente per la sola grazia, mediante la redenzione di solo Cristo, ovviamente indipendentemente dalla legge. Così vediamo il secondo punto. Conosci il vero amore? E conoscere i comandamenti di Dio non basta, perché il progetto di Dio per l'uomo è liberarlo dalla schiavitù del peccato affinché possa amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente e con tutta la forza. Infatti, Dio ha scelto un popolo affinché possa vivere nella libertà dell'amore, amare Dio un etrino e amare gli uni agli altri con un amore fraterno. Questo sentimento ovviamente non nasce dalla volontà umana, ma da Dio. Nasce dal riconoscimento dell'amore concreto e fattivo di Dio, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque creda in lui non perisca ma abbia vita eterna. Giovanni 3:16. Quindi la risposta alla domanda "conosci il vero amore?" va cercata e trovata nella vita ed opera di Gesù Cristo, così come i Vangeli la raccontano, e non solo, perché in tutta la Sacra Scrittura possiamo trovare riferimenti dell'amore concreto di Dio in Cristo. La vita e l'opera di Gesù è un esempio pratico dell'amore, amore che si traduce in atti concreti. Infatti, se leggiamo il capitolo 4 della lettera ai Giovanni, ovviamente non possiamo farlo adesso, però se leggiamo lì, ci parla di quell'amore e ci invita ad osservare i suoi comandamenti. Per esempio, il versetto 4:16 dice che Dio è amore e chi rimane nell'amore rimane in Dio. Prima Giovanni capitolo 5 versetto 3 dice che questo è l'amore di Dio, osservare i suoi comandamenti. Agostino di Ippona nel 300 dopo Cristo riconosce però che nella vita presente non rendiamo mai a Dio l'amore che gli dobbiamo, e lui scrive così: l'amore deriva dalla conoscenza. Nessuno può dunque amare Dio perfettamente senza aver prima conosciuto la sua bontà, il suo amore, possiamo dire i suoi attributi. Durante il nostro pellegrinaggio terreno non la vediamo che oscuramente, come un specchio. Ricordiamoci che quel tempo non c'era lo specchio, quello che c'è adesso. Di conseguenza, l'amore che gli portiamo è imperfetto. Quindi, per conoscere Dio, dobbiamo andare alla fonte primaria, cioè la Sacra Scrittura, regola unica e sufficiente, certa e infallibile di ogni conoscenza di fede e obbedienza salvifica, dice nella Confessione di Fede Battista al primo punto. Quindi, cari fratelli, sorelle, amici, dobbiamo sforzarci di conoscere Dio, come dice Osea capitolo 6, versetto 3. Questo Dio che ci ama di un amore eterno, Geremia 31, 3, che ci ama per primo, gratuitamente, prima Giovanni 4, 16. Soltanto conoscendo Lui possiamo rispondere con un amore libero e pieno di gratitudine. Possiamo renderci disponibili all'ascolto ubbidiente della Sua parola e così rispondere anche come fece il salmista al Salmo 18, versetto 2 e 3, quando dice: «Io ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia rupe, mia difesa, mio liberatore». È in questo senso che possiamo conoscere la decisiva innovazione compiuta di Gesù, il quale accosta il comandamento dell'amore per Dio a quelle dell'amore per il prossimo. Amerai il prossimo come te stesso. Ma questo amore che Dio esige per sé, così integrale da sembrare che non lascia spazio a nessun altro amore, invece lo vuole rivolto anche ad altri, con un amore sincero. In questa frase, amerai il tuo prossimo come te stesso, però non c'è soltanto l'amore verso Dio e verso il prossimo, ma c'è un terzo tipo d'amore, la cui presenza non vogliamo, e che è pure importante, cioè è l'amore verso se stessi. Dobbiamo amare noi stessi perché siamo il Tempio di Dio, ci dice Prima Corinzi capitolo 3, versetto 16-17, che leggo per voi. Non sapete che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui, perché il Tempio di Dio è santo e questo Tempio siete voi. Quindi dobbiamo prendere sul serio questa parola che ci chiama ad amare il prossimo come noi stessi, perché questo amore di noi stessi è il modello necessario e indispensabile dell'amore per gli altri. Infatti, se non abbiamo cura di noi stessi, quando stiamo male andiamo dal medico, quando abbiamo bisogno di qualche medicina, o anche lo sport, una sana alimentazione, se non abbiamo cura di noi stessi, vuol dire che non amiamo noi stessi. Quindi possiamo dire allora che amare Dio con noi stessi e amare il prossimo come noi stessi è una visione della vita troppo elevata per noi, alla quale non sappiamo a volte fare fronte. Eppure, amare il prossimo è anche un comandamento del Signore Gesù. Infatti, al capitolo 13 dell'Evangelo di Giovanni, il Signore Gesù dice così, versetto 34 e 35: «Io vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni agli altri, come io vi ho amato, anche voi amatevi con gli uni agli altri. Da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni agli altri». Caro fratello, cara sorella, caro amico, cara amica, Dio vuole da te che tu lo ami con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Se vuoi amare il Signore, lo devi amare con tutto te stesso. L'amore richiede la totalità del cuore e della mente, l'integrità di tutta la persona. Amare Dio vuol dire servire Dio e servire anche gli altri. Amare Dio è innanzitutto amare l'altro proprio come Dio lo ama, perché chi non ama il proprio fratello che vede non può amare Dio che non vede, come è stato detto anche questa mattina. E leggo qualche versetto della prima lettera di Giovanni, capitolo 4, versetto 20 e 21, che dice così: «Se uno dice io amo Dio, ma odia il suo fratello, è bugiardo. Perché chi non ama suo fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha visto. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da Lui, che chi ama Dio ama anche suo fratello. Allora le domande che possiamo farci sono queste: sto amando il mio fratello? Sto amando la mia sorella? In tutto questo tempo di quarantena per il Covid-19 ho cercato il volto o la voce o semplicemente un dialogo con un fratello, una sorella in Cristo? Ho avuto il modo di esprimere anche il mio amore al prossimo in tutto questo tempo? Con tristezza nel cuore possiamo confessare apertamente che non sempre abbiamo espresso questo sentimento d'amore. Parlo in primo luogo per me, eh? Ovviamente possiamo rimediare, cari fratelli e sorelle. Così vediamo l'ultima affermazione: ci sei quasi, ma non basta. Quindi non si tratta soltanto di conoscere i comandamenti di Dio, non si tratta unicamente di conoscere il vero amore, perché il vero amore non è un sentimento, né tantomeno sentimentalismo, ma è Dio un etrino, come abbiamo letto in 1 Giovanni 4,16. Una cosa che era chiara ed evidente per il popolo dell'Antico Testamento, cioè per Israele, come per Gesù, è che l'amore per Dio e per il prossimo non può essere soltanto questione di parole e di lingua. Deve essere concreto, vissuto, come in fatti e nella verità, così come dice 1 Giovanni capitolo 3, versetto 18 e 19. Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti in verità. Da questo conosceremo che siamo della verità. Allora vi invito ad aprire la Bibbia al capitolo 19 del libro del Levitico. Levitico capitolo 19. In cui leggiamo il comandamento dell'amore del prossimo al versetto 18, che dice: amerai il prossimo come te stesso. Però in tutto questo capitolo possiamo notare che è circondato da una serie di esempi di come amare con atti concreti chi ci è accanto. Allora leggiamo per esempio i versetti, iniziamo a leggere i versetti 2, 9 e 10. Ovviamente nel capitolo 19 dice così: quando mieterete la raccolta della vostra terra, non mieterai fino all'ultimo angolo il tuo campo e non raccoglierai ciò che resta da spigolare dalla tua raccolta. Nella tua vigna non coglierai il grappo dei rimasti, né raccoglierai gli acini caduti, li lascerai per il povero e per lo straniero. Io sono il Signore vostro Dio. Quindi questa bellissima norma dell'espigolatura in favore del prossimo sia ad esempio per tutti noi. Ovviamente non potendo leggere tutto il capitolo, io vorrei che qualcuno di voi possa leggere il versetto 11 per esempio, sempre di questo capitolo, versetto 11. Sì, Levitico 19. Versetto 11, no?
Non ruberete, non userete inganno né menzogna, gli uni a danno degli altri.
Ok, versetto 13, qualcun altro?
Non opprimerai il tuo prossimo e non gli rapirai ciò che è suo. Il salario dell'operaio al tuo servizio non ti vesti in mano la notte fino al mattino.
Ok, il versetto 15, un altro?
Non commettere iniquità, non giudicare, non avrai riguardo alla persona del povero, né tributerai speciale onore alla persona del tuo tempo. Ok, giudicherai il tuo prossimo con giustizia.
Poi il versetto 18 che abbiamo letto: ma amerai prossimo tuo come te stesso, io sono il Signore. Al versetto 33 e 34, qualcun altro, così finiamo con questi due versetti.
Quando qualcuno straniero abiterà con voi in un vostro paese, non ne farete poco. Traterete lo straniero che abita fra di voi come chi è nato fra di voi. Tu lo amerai come te stesso, poiché anche voi forse straniere nel paese del tutto. Io sono il Signore, vostro Dio.
Grazie. Quindi è un insegnamento biblico l'amare il prossimo, rispettare il prossimo e vivere anche per servire il prossimo. Allora, cari fratelli e sorelle, noi che ci definiamo e che siamo credenti per la grazia di Dio, dobbiamo amare il Signore, come è stato ricordato questa mattina, camminare per le sue vie perché il Signore ce lo comanda. Quindi le parole del testo di questa mattina sono come un squillo di tromba che ci sottano ad una visione delle cose. Dio è assolutamente Dio al centro delle nostre vite, poi noi stessi, il prossimo e tutto il resto, diciamo il lavoro, lo sbarco e tutto quanto. Dio al centro e poi tutte le altre cose. In altre parole, l'amore di Dio con tutto noi stessi e l'amore per il prossimo come per noi stessi è il risultato della vera fede. Una sfida trascinante non solo perché è stata Gesù a lanciarla, ma perché il Signore Gesù stesso l'ha messo in pratica. Questa sfida deve essere semmai trascinante perché il Signore Gesù ha donato la sua vita per me e per te, così come dice Giovanni capitolo 15 versetto 13-14. Nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Voi siete i miei amici se fate le cose che vi comando. Ritornando al nostro testo, vediamo che il Signore Gesù da parte sua approva la risposta dello scriba. Al versetto 34 dice: vedendo che aveva risposto con intelligenza, gli disse: tu non sei lontano dal regno di Dio. Così con calore gli rivolge una parola di riconoscimento che è anche quasi un invito a mettersi alla sua sequela. Ci sei quasi, ma non basta. Il colloquio tra Gesù e questo studioso, che ha risposto all'insegnamento del Signore allo stesso tempo con sapienza ed entusiasmo, si chiude proprio con questa frase: tu non sei lontano dal regno di Dio. Questo messaggio è anche per te, caro amico, cara amica. Dio, Signore, sta parlando al tuo cuore. Lui è disposto a rispondere alle domande del tuo cuore. Avvicinati a Lui per conoscerlo, perché non basta sapere cosa dicono gli altri di Lui. Non basta conoscere il primo e il grande comandamento. Non basta conoscere anche tutto il decalogo e saperlo anche recitare. Non basta sapere che Cristo è figlio di Dio o credere che Egli è morto sulla croce secondo l'insegnamento della tradizione cristiana. Non basta dirsi cristiani, così come dicono quasi tutti in una nazione tradizionalmente cristiana. Nulla di tutto questo basta per essere a posto con Dio. E non essere troppo lontano dal regno di Dio significa che si è ancora fuori del regno. Questa sostanzialmente era la posizione dello scriba che lo interrogò a Gesù, nonostante fosse un esperto della legge di Dio. E del fatto che il racconto termina senza un seguito da parte dello scriba, è confermato, purtroppo, che quell'uomo, così colto teologicamente, è rimasto fuori dal regno. C'è una verità che il Signore Gesù ha voluto insegnare allo scriba, ma che egli non ha colto e che oggi Dio rinnova ancora. Cioè, per essere certi del regno di Dio, bisogna conoscerlo personalmente. Devi riconoscere che sei anche tu annoverata tra i tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Devi credere incondizionatamente che Egli è Dio, fattosi uomo, che Egli è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, e soltanto Lui può togliere il tuo peccato di incredulità che ti porta a rifiutare di un eterno e Salvatore in Gesù Cristo. In altre parole, come disse ad un altro dottore della legge, Nicodemo, devi nascere di nuovo, ovviamente in senso spirituale, Giovanni 3:3. Devi postrarti ai suoi piedi e chiedere perdono per ricevere vita eterna. Devi arrenderti alla sua grazia. Soltanto dopo essere entrato in una relazione personale con Dio, potrai far parte del suo popolo e così avere comunione con altri fratelli e sorelle. Perché chi riconosce pubblicamente che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in lui ed egli in Dio. Noi, per la grazia di Dio, abbiamo conosciuto l'amore di Dio, questo amore che ha per noi, e abbiamo creduto. Dio è amore e chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui, dice 1 Giovanni capitolo 4, versetto 15-16. In conclusione, vorrei richiamare ancora alla mente il titolo della predicazione. Ci sei quasi, ma non basta. Non basta soltanto conoscere la parola di Dio e pronunciarla in ogni circostanza che ci si presenta, e purtroppo a volte anche a sproposito. Non basta conoscere tutti i comandamenti e cercare di metterli in pratica, consapevoli ovviamente che non riusciremo mai a compierla senza la guida dello Spirito Santo. Se non conosciamo il vero amore e non lo amiamo, se non ci amiamo gli uni agli altri, tutta la nostra teoria e pratica non serve a nulla. Infatti le nostre opere più grandi per Dio sono vuote e senza valore se non abbiamo amore, così come dice la prima lettera ai Corinzi, capitolo 13, versetto dall'1 al 3. Se parlasse le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante o un squillante cembalo. Se avessi il dono di profezie e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo di spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Se distribuisci tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo ad essere alzo e non avessi amore, non mi gioverebbe a nulla. Perché il vero amore che ha il fondamento è Dio, che è amore, è paziente, è benevolo, non invidia, non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non ha debite il male, non gode l'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non verrà mai meno, dice prima Corinzi capitolo 13, versetto da 4 ad 8. Quindi l'amore di cui parla l'Apostolo Paolo ovviamente non è quello naturale, quello umano, sempre imperfetto e parziale, ma è l'amore alto, sublime, celestiale, qual è l'amore di Dio manifesto in Cristo Gesù. Quindi, cari fratelli, sorelle, amici, preghiamo al Signore affinché per mezzo dello Spirito Santo riempia il nostro cuore dell'amore, del suo amore, e così possiamo amare Dio e amarci gli uni agli altri per la sola gloria di Dio. Amen.